Allora, il pensiero che voglio portarvi questa sera l'ho intitolato, come dice un versetto che andremo a leggere, Camminate secondo lo Spirito. E spesso, diciamo, almeno due temi che ho visto che alcune volte mettiamo un po' da parte, uno riguarda quello delle opere, perché tante volte lo attribuiamo magari ai religiosi che vogliono raggiungere la vita eterna e allora siamo un po' restii dalle opere buone, mentre in realtà la parola di Dio ci dice che dobbiamo farle come ringraziamento al Signore. E l'altro tema è appunto quello che riguarda lo Spirito Santo, che tante volte mettiamo un po' da parte come, diciamo, nella nostra vita, al di là del tema teorico e dottrinale, perché magari lo attribuiamo a dei gruppi religiosi che ne estremizzano il significato. E voglio portarvi appunto questo tema, sebbene in realtà è molto più ampio, e ho cercato anche di riassumerlo e di concentrarmi su alcune parti. Camminate nello Spirito, voglio leggere con voi prima di tutto Galati capitolo 5, versetto 1. Galati 5, versetto 1. Tante volte noi come cristiani viviamo anche delle difficoltà, delle lotte, viviamo praticamente dei contrasti e la Bibbia ci presenta questo. Come cristiani viviamo anche tante volte l'impossibilità o la difficoltà di poter vivere liberamente una vita vittoriosa e viviamo l'impossibilità o la difficoltà di vivere anche una vita eccellente verso il Signore. E l'Apostolo Paolo al versetto 1 dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. L'Apostolo Paolo praticamente presenta ai Galati l'importanza della liberazione operata da Cristo Gesù e dice: Non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù, nel senso che c'è la possibilità di cadere sotto questo giogo della schiavitù, sotto il giogo del peccato, non di perdere la salvezza, ma di rimanere in quel tunnel, di rimanere ancora in delle catene che sono le catene del peccato. Perciò dice, Cristo ci ha liberati per un motivo, per vivere da liberi. E leggiamo dal versetto 16, sempre di Galati capitolo 5, che dice così l'Apostolo Paolo: Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, nemicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Vi chiedo in anticipo scusa per i diversi passi che leggeremo, ma è proprio per vedere l'importanza che la parola di Dio mette. Appunto allo Spirito Santo. Lo Spirito abita in noi e vuole manifestare la vita e i caratteri di Cristo Gesù. Vuole manifestare la risurrezione di Cristo Gesù. Gesù a un certo punto ai discepoli ha detto: Io per forza me ne devo andare perché deve venire il Consolatore, deve venire Lui al posto mio, altrimenti non può venire, disse Gesù. Perciò Lui deve continuare. Vuole continuare lo Spirito Santo attraverso di noi, attraverso la sua Chiesa, l'opera di Cristo Gesù. Però lo Spirito Santo non serve solo, ora lo dico in questi termini, non serve solo a convincerci che abbiamo sbagliato, a convincerci del nostro peccato, ma la Bibbia appunto ci mette in risalto che Lui vuole fare un'opera in noi, ma anche attraverso di noi, usarsi di noi. E vediamo come c'è scritto, l'Apostolo Paolo mette in risalto anche altri particolari. Dice, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. E poi dice: perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sta parlando, e quando parla di carne in terza persona, non parla di un'altra persona dentro di noi, parla di noi stessi. Dice: la nostra natura, i nostri impulsi, i nostri desideri ci fanno andare nella direzione opposta a quella che vuole farci andare lo Spirito Santo. Perché Dio è spirito e abita in noi e Dio ha dei desideri. Quindi ogni qualvolta noi abbiamo dei desideri spirituali è perché Dio ci spinge verso quei desideri spirituali. Però come vedremo più avanti non basta il desiderio, ma ci vuole qualcosa in più. E vediamo come il desiderio appunto è la ricerca o il conseguimento di qualcosa in modo appassionato. Ed è questo che fa. Quante volte, ora parlando anche in termini pratici, ci siamo trovati davanti alla tentazione, magari dei nostri stessi occhi, dei nostri stessi pensieri, o esterna, e questa tentazione ci martellava: devi farlo, lo voglio fare, voglio trasgredire. Perché questo qui era il desiderio della nostra carne e deve essere soddisfatto assolutamente. Però allo stesso modo Dio, se abita in noi, come abbiamo letto, vuole assolutamente soddisfare i desideri di Dio. C'è scritto al versetto 16 di nuovo: e non adempirete affatto i desideri della carne. La parola di Dio non scherza quando dice queste cose. Ovviamente non parla di una perfezione, perché sappiamo che la consacrazione è una crescita a gradini, però sta parlando di avere un dominio e un potere sul peccato, sulla nostra vita. Attraverso chi? Attraverso lo Spirito Santo. Dice: non adempirete affatto i desideri della carne. L'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 10, versetto 5, dice che lui ha sottomesso ogni suo pensiero, ogni suo desiderio, per renderlo ubbidiente a Cristo. E questo è stato il suo scopo. Ovviamente i desideri, questi impulsi ci saranno sempre, perché noi abitiamo ancora questo corpo e ci saranno sempre. Tante volte noi vogliamo togliere questi desideri, vogliamo togliere le tentazioni. No, ci sono perché noi abitiamo ancora in questo corpo terreno. Però non dobbiamo combattere il fatto che non dobbiamo cadere nel peccato. In Romani l'Apostolo Paolo spiega proprio questa battaglia di questi desideri contrari e opposti l'uno con l'altro, i desideri della carne e i desideri dello spirito. Voglio però prima leggere, andando in Romani, capitolo 6, prima di guardare la battaglia di cui parla l'Apostolo Paolo, Romani capitolo 6, tre versetti, e dal versetto 12. Romani 6, 12. C'è scritto: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. L'Apostolo Paolo ancora sottolinea che c'è la possibilità che il peccato regni nelle nostre vite, ma c'è anche la possibilità che non regni nelle nostre vite. E dice: non regni dunque il peccato nelle nostre vite. Noi tante volte il peccato lo attribuiamo, perché noi facciamo tante volte una scala di peccati, i più brutti, i più belli, quelli più espliciti, quelli impliciti, ma i peccati di cui la Bibbia denuncia, tra cui Gesù nei Vangeli, sono quelli che magari noi riteniamo i più nascosti, quelli che vabbè l'ho fatto però fa niente. Per esempio nei Vangeli Gesù il peccato che denunciava era l'ipocrisia, quindi l'ipocrisia dei farisei, eppure magari io non avrei denunciato quel peccato. Gesù ha denunciato anche tanti altri peccati, ma in particolar modo l'ipocrisia, per esempio, o come può essere la maldicenza, o come può essere l'orgoglio. Quale peccato regna la nostra vita? Perché tante volte magari non ce ne rendiamo conto, pensiamo che va bene così. Magari solo se qualcuno ce lo fa notare o se offendiamo qualcuno allora diciamo peccato. Però altrimenti tante volte mi rendo conto che non chiediamo neanche perdono a Dio, analizzando veramente la nostra vita. Mentre Davide stesso dice: Signore, esaminami e fai vedere cosa in me non va. E l'Apostolo Paolo, parlando del combattimento, ovviamente non lo leggeremo tutto, al capitolo 7, al versetto 20, continua il suo discorso e parla appunto da cristiano, da credente, e dice al versetto 20: ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ripeto, l'Apostolo Paolo, se leggiamo la sua testimonianza, si converte e aveva una grande conoscenza della Bibbia, serviva il Signore, eppure fa notare che si trovava in questo combattimento. Dice: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Non sta facendo un esempio di qualcun altro, ma di se stesso, della sua vita. E vediamo appunto, ripeto, noi tante volte possiamo trovarci, c'è qualcuno che può trovarsi in questo tipo di lotte, se veramente si rende conto che c'è qualcosa che lo può dominare. La volontà ovviamente ha un potere limitato, no? Infatti dice: io quello che voglio non lo faccio, quello che non voglio lo faccio. E c'era un combattimento in Paolo, dice: me infelice, sono infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? E voglio portare nel vostro cuore un principio che dice Gesù, senza sfogliare o chi vuole, il principio che dice Gesù è questo, che prima di tutto ho messo anche nella mia vita. Gesù dice in Giovanni 15, versetto 5, ed è questo che poi ha scoperto l'Apostolo Paolo, leggendo poi il capitolo 8, Gesù dice in Giovanni 15, 5, parlando della vita, i tralci, parlando di questa parabola che riguarda la consacrazione, dice: senza di me non potete fare nulla. E allora se noi partiamo da questo punto di partenza, scusate il gioco di parole, allora noi ci rendiamo conto che senza Cristo noi non possiamo fare nulla. E quindi noi pensiamo che tante volte per una vita vittoriosa basta meditare, pregare, è giusto, sì, ma non è tutto. Perché noi ci dobbiamo ricordare che abbiamo l'Onnipotente in noi. Non è solo un fatto dottrinale, teorico, che rimane lì nella Bibbia. Perché come vediamo ci sono tantissimi passi che parlano dello Spirito Santo che abita in noi. E vediamo che dobbiamo ricordarci di questo fatto e dobbiamo far sì che si manifesti nella nostra vita. E infatti l'Apostolo Paolo in Romani 8, dal versetto 9, continua il suo discorso parlando di questa liberazione. Versetto 9 di Romani 8. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui, ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Credo che il passo, ed è anche meraviglioso, è il versetto 13. Lo voglio rileggere. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Qui ci sono delle parole interessanti da non sorvolare. Dice mediante lo Spirito. E ripeto, la nostra lotta tante volte è che noi pensiamo: bene, leggo la Bibbia, e che devo obbedire, resistere al peccato, che non devo dire menzogne, che devo operare, quindi lo applico, lo leggo e lo applico. E poi vediamo che con tutti i nostri sforzi falliamo. Con tutta la buona volontà noi falliamo. E il metodo che spesso attuiamo, questo tipo di metodo, la Bibbia dice che non funzionerà mai. Gesù dice: senza di me non potete fare nulla. Se pensiamo che funziona, evidentemente non stiamo analizzando la nostra vita anche dal punto di vista del nostro rapporto con Dio e del peccato che forse ci domina. Dice: mediante lo Spirito, il versetto 13, fate morire le opere della carne, le opere peccaminose, e attraverso lo Spirito Santo. E come abbiamo letto prima anche in Galati 5:25, dice una cosa molto simile, il passo che abbiamo letto prima, dice, versetto 25, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati da chi? Dallo Spirito. Ed è una cosa meravigliosa. Vi riporto un altro passo, sempre rimanendo in Galati, perché è molto interessante, e dice ancora l'Apostolo Paolo la stessa cosa. È un passo famosissimo che recitiamo a memoria, Galati 2:20, l'Apostolo Paolo dice, in Galati 2:20, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo dice, non io, ma chi? Cristo. Ed è bellissimo ancora questo fatto che viene ancora ripetuto nella parola di Dio, che è Cristo che deve agire in noi. Quindi ho visto una differenza. C'è una differenza tra Cristo presente e Cristo vivente. Ripeto, c'è una differenza tra Cristo presente nella nostra vita e Cristo vivente nella nostra vita. Paolo non sta dicendo semplicemente sono un cristiano, sono nato di nuovo. Paolo dice Cristo vive al posto mio, non io, ma Cristo. E vi porto anche in un altro passo dove l'Apostolo Paolo ancora ripete questo concetto in modo forse più approfondito. In Efesini, capitolo 3, dal versetto 14, Efesini 3, versetto 14, per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Questo passo è molto ricco. Già dal versetto 16 dice di essere potentemente fortificati tramite le vostre forze. No, dice mediante lo Spirito suo. Poi ancora dice al versetto 17, faccia sì che Cristo abiti in voi. Quindi è sempre un'azione del Signore in noi. E poi al versetto 20 ancora dice, ora colui che può mediante la potenza che opera in noi. Quindi vediamo che non è questione di sforzi, quindi semplicemente leggo e applico, ma in mezzo c'è qualcosa. Quindi capire e comprendere che l'importanza della parola di Dio, ma allo stesso tempo capire l'importanza di ciò che Dio ha fatto in noi e quindi ha messo la sua presenza in noi, che non deve essere lì una presenza seduta, inerme, senza fare attività, ma è la persona di Dio che deve prendere posto completamente nella nostra vita. Quindi come lo applico alla mia vita? È un altro principio, ed è importantissimo, anche questo passo lo conosciamo a memoria, in Ebrei capitolo 11, la parola di Dio dice senza fede è impossibile piacere a Dio. E il capitolo 11 è pieno di esempi di uomini e donne che hanno avuto fede in Dio, una grande fede in Dio. Ed ecco qual è il mezzo che ci permette di raggiungere questo scopo. Rimanendo in Efesini 3, 17, al versetto 17 dice faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede. E anche in Galati 2, 20 abbiamo letto non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, la vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio. Quindi vediamo che il grande tema della Bibbia è proprio la fede. La fede è quella stessa che abbiamo messo al momento della nostra conversione, quando ci siamo arresi a Cristo. Abbiamo capito che eravamo incapaci di salvarci. Abbiamo capito che eravamo incapaci di fare qualsiasi bene. Abbiamo capito e confessato il nostro peccato, la nostra incapacità, e chiesto la salvezza a Dio. Per questo è la stessa fede che intesa come arresa a Dio, non una fede, anche come si spiega il Vangelo anche agli amici non credenti, si spiega appunto questo, e vale la stessa cosa per noi, che la fede non è un concetto ideologico, io ci credo e basta, ma la fede è la pura arresa al Signore, la completa arresa al Signore, deporre le proprie armi al Signore, tutto noi stessi, affinché Lui agisca. E proprio in Colossesi, è l'ultimo passo che leggo con voi, capitolo 3, Colossesi 3, versetto 5, l'Apostolo Paolo ancora parla di questa arresa a Cristo. Colossesi 3, versetto 5. Dice: fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. E al versetto 12 dice: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi, amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, pazienza, eccetera. Quindi vediamo che la vita di Cristo si può manifestare solamente se ci arrendiamo al Signore e se permettiamo allo Spirito che abita in noi di agire, dicendo: Signore, io non sono capace, devi farlo tu al posto mio. Quante volte anche Gesù, quando si trovava la folla di 5.000 uomini, a un certo punto i discepoli hanno detto: dai Signore, falli andare a mangiare da qualche altra parte. E Gesù ha detto: date voi da mangiare. E loro hanno detto: abbiamo solo 200 denari. E Gesù allora ha detto: quanti pani avete? E loro hanno detto: abbiamo pochi pani, pochi pesci. E Gesù ha detto: dateglieli. E Signore, ma abbiamo solo questo. Allora ha detto: datemeli a me. Quindi vediamo come anche Gesù insegnava ai discepoli a passare prima da Lui, dal Signore, a deporre tutto noi stessi, tutto il nostro orgoglio, tutto quello che siamo, per dire: Signore, io sono un peccatore, salvato, ma sono un peccatore incapace, perché senza di Te non posso fare nulla. E mi piace l'esempio, vi ho portato un guanto. Perché? Perché il guanto non può far niente, non può scrivere, non può cucinare, non può far niente. Però vediamo che se io metto la mano dentro il guanto, adesso può scrivere, può cucinare, può fare tutto. Voi certamente direte: non è il guanto, è la tua mano. È la stessa cosa a noi. Gesù dice: senza di me voi non potete fare nulla. E quindi sono questi gli insegnamenti che vediamo ampiamente, non solo in questi passi, nella parola di Dio. L'importanza di avere Dio pienamente nelle nostre vite, di arrenderci completamente a Dio, perché senza di Lui non possiamo fare nulla. Amen. Amen.